Bentornati nella nostra rubrica di teologia morale. Stiamo ripercorrendo il sesto comandamento, è un passaggio molto importante, è quello in cui si parla delle offese alla castità. All'interno del nostro percorso sulle virtù e sui vizi abbiamo già parlato della lussuria come un desiderio disordinato. Come un qualcosa che vuole portare il dono della sessualità ricercandolo per se stesso e in particolare al di fuori della finalità di procreazione e di unione, così come anche ci spiega il Catechismo. Ma oggi vorrei presentare le offese alla castità anche tenendo conto del panorama culturale in cui noi viviamo. La nostra è una cultura, lo sappiamo, profondamente segnata dal soggettivismo individualistico che ha finito con l'assolutizzare la prospettiva appunto individuale, inneggiando dal punto di vista appunto dell'affettività al cosiddetto amore libero. Questo è un grido, no? Che si accompagnava alla rivoluzione del 68, per cui i giovani statunitensi e europei rivendicavano quello che veniva considerata la tradizione secolare che promuoveva appunto la coppia unita per sempre in matrimonio fedele. Lottando invece, o comunque proponendo sempre sotto forma appunto di lotta, qual era l'approccio del tempo, la libertà di avere rapporti sessuali sia prima del matrimonio, ma anche in qualche modo fuori dal matrimonio e quindi fuori dal patto di fedeltà con il proprio coniuge, tanto che sempre in quegli anni. Le leggi, se guardiamo al panorama italiano, cambiarono in questa direzione. Pensiamo al 1968, quando ci fu la dichiarazione di illegittimità del reato di adulterio e di quello di concubinato l'anno dopo, oppure l'introduzione del divorzio l'anno dopo ancora, 1970, e poi, come sappiamo, nel 78 la legalizzazione dell'aborto. Un altro elemento, sempre legato a quella che venne chiamata la rivoluzione sessuale, è l'uso della pornografia, sempre nella logica appunto di diciamo esplorare liberamente il piacere sessuale. Infatti, nel catechismo, tra le offese della castità troviamo, oltre alla masturbazione, la fornicazione, ovvero l'unione appunto carnale tra un uomo e una donna al di fuori del matrimonio, la pornografia stessa, la prostituzione e lo stupro. In fondo la nostra è una società in cui tutti questi elementi purtroppo si mescolano, perché la nostra è una società che potremmo dire ipersessualizzata, che tende non solo esaltare e a dare libero sfogo senza limiti o criteri morali al desiderio sessuale, ma anche ad attivare, possiamo dire, anche con un meccanismo neurobiologico, no? Il sistema di questa attrazione. È una società, la nostra, che è stata definita liquida. Se pensiamo al sociologo Bauman, che riduce l'amore all'eros, appunto, e quindi che elimina o separa, se non altro, la genitalità da tutte le dimensioni che la contraddistinguono, cioè l'affettività, la generazione, soprattutto il dono di sé. Ciò che si vuole è in qualche modo sollecitare uno stimolo. Proprio che però va ad alimentare compulsivamente un desiderio che, attenzione, come abbiamo detto in parte anche l'altra volta in merito all'adulterio del cuore, ci rende alla lunga schiavi di questo desiderio, perché il meccanismo coinvolto è quello della produzione di dopamina, di rilascio, sarebbe meglio dire di dopamina, che appunto ci dà una sensazione di benessere, che colma una certa frustrazione che possiamo provare per svariati motivi, fino a produrre in noi un meccanismo quasi come quello di una droga, per cui ricerchi certe sensazioni, certe emozioni e quindi certe situazioni, in modo da avere altro rilascio di dopamina, come quando una persona che si droga ha un effetto che è legato alla durata, no, della sostanza che assume e che in quella sostanza resta in circolo della persona, poi finisce l'effetto e subito dopo vuole riprovare quell'effetto e quindi cerca altra sostanza. A livello neurologico avviene lo stesso. È bene capire che quando noi parliamo di offese della castità, il meccanismo di ognuna di queste offese in realtà è proprio questo, cioè che queste offese sono legate da, potremmo dire, un filo rosso, anche se apparentemente, per esempio, no, chi pecca di masturbazione ritiene che con lui non abbia nulla a che fare, non so, lo stupro, o altre dimensioni, in realtà deve capire che il fomes è simile. So, sembrano parole dure, ma dobbiamo sempre andare proprio al cuore delle questioni e dei meccanismi. È chiaro che poi all'interno di queste dinamiche si insinua evidentemente anche la tentazione che ovviamente nel momento in cui non siamo, tra l'altro, non abbiamo ricreato in noi l'habitus della temperanza, può far crollare dietro ai sensi la nostra volontà, ma è importante capire che con essa crolla anche la nostra libertà. In queste dinamiche pensiamo di raggiungere, come ci hanno indotto a credere, il culmine della libertà come autodeterminazione, ma non è così. Non solo perché quando compiamo il male, come abbiamo detto tante volte, in realtà la nostra libertà non è esaltata, ma assolutamente limitata, perché la libertà è sì autodeterminazione, ma autodeterminazione per il bene, ma anche perché siamo schiavi di un meccanismo che oggi, tra l'altro, grazie agli studi delle neuroscienze, comprendiamo anche dal punto di vista, se vogliamo, biologico, no? Siamo schiavi di un meccanismo che poi ci crea dipendenza. Quante volte oggi si parla, infatti, per esempio, di cybersex o di dipendenze sessuali dalla pornografia e quant'altro, ma anche dipendenze, se vogliamo, affettive legate appunto a queste o che si manifestano attraverso anche queste offese alla castità. Quindi non è assolutamente un'esaltazione della libertà, ma è una gabbia, è una catena che in realtà ci porta a essere schiavi e in qualche modo ci oggettivizza. Mentre rendiamo oggetto di piacere l'altra persona, anche noi diventiamo oggetto e non più soggetto proprio a causa di questa schiavitù. Ebbene, la persona umana è destinata a beni ben più grandi, è destinata a un amore ben più grande, un amore che invece al contrario è emblema di libertà e di responsabilità. Anche perché poi un sintomo, potremmo dire, di tutte queste dinamiche che ci portano a offendere la castità e quindi a peccare, in realtà portano nel nostro cuore inquietudine. Questo è uno dei sintomi, dei segni che ci lasciano, questi disordini. Quando invece una persona vive nella purezza, è esperienza e testimonianza di chi, la vive, ha un cuore che è in pace, che sperimenta una gioia che gli viene dalla libertà e da una relazione sana, limpida, autentica proprio perché muove dal cuore puro con gli altri. Io mi fermo qui, vi ringrazio dell'ascolto e vi aspetto alla prossima puntata di Preferisco il Paradiso.